dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois,
un caldo abbraccio è quello che ci vuole in una giornata come questa, un caldo abbraccio è quello che ci vuole sempre, a prescindere da cosa recita la colonnina di Mercurio. L'abbraccio di oggi è un mantello tagliato in due da un gladio di un soldato romano. Quel soldato, il cui nome è un tributo al dio della guerra, a Marte, vede con quel piccolo ma importante gesto la sua vita cambiare per sempre, perché quel mantello regala un po' di tepore a un mendicante. Insomma, non è necessario essere cintura nera di catechismo per sapere che oggi è estate, l'estate di San Martino. Allora, buongiorno e benvenuti a Mille Storie. Io sono sicuro che molti di voi l'hanno canticchiata e continuo a pensare che Carducci non sarebbe stato poi così scontento di sentire la sua San Martino in questa versione. Chiedo, per esempio, ad uno che palleggia musica come una foca con il pallone, anzi, così so che è contento, come a Del Piero nella finale di Coppa Intercontinentale a Tokyo. Chiedo a Mauro Benzoni. Carducci sarebbe stato contento, pollice su o pollice verso? Su, pollice su da parte di Mauro Benzoni. Lo chiederò dopo anche a Tania Cirieco. Mi sto chiedendo se Tania Cirieco al centralino ha canticchiato oppure ha declamato i versi del Carducci. Io azzardo la seconda. 0848030808, il numero di telefono del nostro centralino, e 0763211113 invece per i vostri messaggi, voi che fate parte della comunità del club di Rete 1. Quante cose accadono oggi? Beh, tantissime. Nelle cantine, per esempio, si aprono le botti per i primi assaggi del vino novello, perché a San Martino ogni mosto diventa vino. Mi raccomando, con moderazione. E con l'occasione si rinnovano i contratti agricoli, si va alla fiera del bestiame per vendere gli animali a Mendrisio, ma non solo. E poi ci si ritrova all'osteria per festeggiare l'annata conclusa, prima che il freddo mantello dell'inverno ricopra tutto e permetta alla terra e soprattutto all'uomo di riposare, perché quel freddo protegge la terra e le permette di recuperare energia. Come proteggere è il compito della Guardia Svizzera, il corpo che ha proprio in San Martino il proprio patrono. Un mese fa circa 27 nuove guardie hanno pronunciato queste solenni parole: giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il Sommo Pontefice e i suoi legittimi successori, come pure di dedicarmi a loro con tutte le forze, sacrificando, ove occorra, anche la vita per la loro difesa. Prometto inoltre al comandante e agli altri miei superiori rispetto, fedeltà e obbedienza. Lo giuro che Dio e i nostri santi patroni mi assistono. Patroni, hanno detto. Oggi però San Sebastiano non ce ne voglia, è il giorno di San Martino e quindi noi parliamo di lui e del suo mantello. Proteggere il Papa, la Guardia Svizzera. Sì, ma da quando lo fa? Ufficialmente da quando un ligure, piuttosto burbero, ma con le mani bucate, lo so, è un ossimoro a 5 stelle, ma è così, decide che le proprie truppe non sono sufficienti a liberare il suo stato dai barbari. Sì, perché Papa Giulio II è il papà, fra tante cose, anche delle guardie svizzere. Spende e spande il buon Giulio, può anche permetterselo perché vende indulgenze come noccioline a prezzi non proprio modici, promettendo che cosa? Beh, un passaggio in purgatorio al posto di uno scomodo e doloroso inferno. E così finanzia le sue casse e soprattutto finanzia le sue passioni, l'arte. Cioè, avete presente che cos'è la Cappella Sistina? Ecco. E le guerre, l'altra sua passione. A dire il vero ce n'è una terza di passione che spiega benissimo la seconda, quella delle guerre. Lui si muove stringendo un bastone e con quello cosa ama fare? Ama colpire chiunque lo faccia alterare o non la pensi come lui. Devo dire che è abbastanza facile anche. E non importa che qualcuno sia una guardia, un cardinale o un ambasciatore. Con questo in particolare si sfoga più volte, proprio ad anticipare le tante battaglie che guiderà in prima linea. E se non ci credete...
Senti? Lo senti l'odore?
Cosa? Andiamo!
Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
Muoveteli!
Mi piace l'odore del napalm di mattina.
Allora, adesso voi siete liberi di non crederci, però ricordate una cosa. A Mille Storie noi si pesca nei libri di storia, nella vita vissuta, questo per dire che è tutto vero. Ma 5 secoli prima del tenente colonnello William Kilgore in Apocalypse Now, una cosa del genere la pronuncia proprio Papa Giulio II alla vigilia della campagna di riconquista delle terre emiliane e romagnole. Apro le virgolette. L'odore della... dovrei dirlo con un accento ligure, però non lo faccio. L'odore della polvere da sparo è più dolce di qualsiasi profumo d'Arabia. Cioè, Hai capito, sua santità? Stiamo parlando di un papa, eh? E non scherza, perché ci sono testi, ci sono immagini che lo ritraggono con le sue nodose mani, avrei dovuto dire santissime, però in questo caso diciamo nodose, caricare i cannoni con i quali assedia le città da riconquistare. Diciamo che è un modo abbastanza originale per benedire. Per la cronaca, torno un attimo a Apocalypse Now, la frase del tenente colonnello è al 12° posto delle frasi più iconiche della storia del cinema. Adesso potrei chiedervi, quella del Papa dove la piazziamo? Secondo voi un po' più in basso, ecco, perché siamo un Papa che dice una cosa del genere. In ogni caso, è proprio durante quella campagna a cui ho fatto riferimento che Giulio II ha un'idea, anzi ha l'idea, appena sconfitto i riottosi veneziani, grazie anche all'aiuto dei francesi, quando con un'inversione a U che Niccolò Machiavelli, scansati, si allea con i veneziani per cacciare chi? Dalla penisola proprio i francesi. I veneziani però sono un po' logori, diciamo che lui li ha bastonati letteralmente e quindi non sono proprio in forma. Così si rivolge a soldati celebri per il loro valore e la loro ferocia. Sono mercenari che arrivano dalla Svizzera e con loro si trova talmente bene da tenerli sempre con sé, anche perché, come detto, poi oltretutto paga piuttosto bene. Tra l'altro hanno già servito in altre occasioni, diciamo che hanno fatto delle prove, hanno già servito la Santa Sede in altre occasioni, ma da quel giorno, quello che permette a Giulio II di riprendersi Ravenna, rimarranno sempre con il Papa. Sono loro, tra l'altro, a salvare il pontefice nel sacco di Roma, quello voluto qualche anno dopo da Carlo V, messo in atto dai suoi lanzichenecchi, il più cruento della storia. Non c'è più Giulio II, ma c'è Clemente VII, che si salva proprio grazie a una quarantina di guardie, le uniche sopravvissute, le quali riescono attraverso il passetto di Borgo a mettere al sicuro il Papa a Castel Sant'Angelo. Per poco, ma ci riescono.
I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le 8 principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra, perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città, e salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. Le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, la NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite, dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare, il Nasdaq che crolla, il petrolio che sale, la borsa che scende, la borsa che sale, la storia ci insegna non c'è mai fine all'orrore. Misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, la riconversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia, i microcomputer, le trasformazioni e noi sopra un ferro che ancora i pistoni, le facce impaurite, la vita che vola, lo stomaco, il fegato, il petto, la gola, Peshawar, New York, Sierra Leone, la polizza vita dell'assicurazione, l'innocenza perduta, le ragioni. Ci insegna che non c'è fine all'orrore, la vita ci insegna che...
salviamoci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, 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 salvami.
Salvami, Jovanotti. Oh, a un certo punto ha detto anche una sola radio. Chiaro, qual è la radio, naturalmente Rete 1. In tanti si salvano, in tanti però non ce la fanno a salvarsi. L'11 novembre del 1918 a Compiègne si firma l'armistizio che pone fine alla Grande Guerra. Sono le 5 del mattino quando questa firma viene posta, ma gli ufficiali ordinano di combattere per un metro o neanche per quel metro di terra da conquistare fino alle 11 del mattino. Pensate, più di 2000 uomini, persone, padri di famiglia, fratelli, mariti, amici, amanti, moriranno in quel ancor più inutile, insensato mattino. È un giorno triste, è un giorno duro anche per chi torna a casa con ferite non visibili ma profonde come il mare. Con un mantello in spalla, il passo stanco e un peso nello stomaco e negli occhi impossibile da sopportare. In tanti si salvano, in tanti non ce la fanno. Giovanni, dopo 2 anni, torna a casa. Un lungo mantello gli copre le spalle fino alle ginocchia. Rimette piede dove è cresciuto finalmente. Rivede sua mamma e i 2 fratelli. È pallido però in volto, mentre a pochi metri dalla porta di casa lo attende un altro, una figura che è difficile da inquadrare, ma risulta inquietante anche a diversi metri. Entra in casa Giovanni, appoggia la sciabola con un tonfo sordo, fatica a trattenere le lacrime. «Togliti il mantello», gli dice la mamma, ma lui se lo stringe ancora più forte. Il caffè caldo, la torta che tanto gli piaceva, è la prima cosa che quella madre così felice gli porta. Il primo profumo che lo riporta a 2 anni prima, ma che fatica a buttar giù quel boccone. Adesso la sua stanza dipinta di fresco, i mobili nuovi, la curiosità e la gioia di Anna e Pietro, i 2 fratelli, e la gioia di sua mamma, una gioia che con il passare dei minuti, i pochi minuti da quando ha rimesso piede in casa, si affievolisce e si trasforma in qualcosa di diverso. Inizia a temere, inizia a capire. Giovanni non si fermerà, deve andarsene, perché quella persona fuori casa lo attende ed è già stato parecchio paziente. I fratelli scostano il mantello e lì tutto diventa più chiaro, dolorosamente chiaro. La ferita, il rosso che impregna la divisa. Giovanni se ne va al galoppo verso la montagna con quel severo compagno di viaggio che lo scorta via per sempre. Dino Buzzati è lui a raccontare così la Grande Guerra, né il mantello.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Un addio lo puoi raccontare, lo puoi immaginare, vedere e naturalmente cantare come hanno fatto i Green Day. Questo struggente appunto pezzo dei Green Day lo fanno anche i Radiohead in un altro pezzo. Radiohead che tra l'altro hanno appena ripreso il loro tour europeo da Madrid, e poi passeranno a Bologna, credo proprio questa settimana, a Copenaghen, Berlino, andranno anche a Londra nella classica sede dell'O2 Arena, quella dove le vedove di Federer e Wawrinka, io e Mauro Benzoni siamo tra questi, ricordano le tante sfide di fine stagione nelle finals ormai traslocate a Torino. Londra, perché siamo arrivati a Londra? Perché è bella, però è anche pericolosa, anche oggi, però meno che nel 1870, è l'anno, il 1870, in cui un gruppo di donne, 40 per l'esattezza, età compresa fra i 14 e i 60 anni, guardate come siamo precisi, questo gruppo di donne si aggira per le strade della City, ben vestite, tutte hanno ampi scialli, meglio ancora, hanno dei mantelli abbondanti. Voi penserete, per il freddo? Acqua. Un'altra ragione, quei mantelli hanno un solo scopo, un altro scopo, nascondere il bottino. Quella strana ma temibile banda, temibile perché insospettabile, d'altra parte chi è che diffida di una donna elegante e così ben vestita? Beh, quella banda si forma a sud del Tamigi, la zona è quella di Elephant and Castle, e infatti la banda prende il nome di 40 Elephants, le 40 elefantesse, cioè, in inglese ha tutto un altro suono, però vabbè, in italiano è le 40 elefantesse, 40 proprio come i ladroni, con il loro gergo, con la loro parola d'ordine e un'abilità nel taccheggio indescrivibile. Hanno un codice naturalmente ferreo al quale è impossibile differire. Non si beve mai prima del lavoro, la puntualità è sacra. Non fossero ladre, diciamo che sarebbero le migliori impiegate che una persona può sognare. Il codice prevede che il bottino va sempre diviso e mai, ripeto mai, derubare una collega, un collega o un suo parente. Insomma, va bene. Infine, ciò che si ruba si rivende. Non si indossa, perché questo è pericoloso. Con il ricavato si acquisteranno altri abiti, mantelli eleganti e gioielli diversi. Ladre, truffatrici, borseggiatrici, mani di velluto sono in gran parte sorelle, mogli o compagne dei membri di un'altra banda di Londra. Questa volta questa tutta al maschile, la Elephant and Castle Mob. Non sono le uniche in città, bisogna dire, ma sono fra le più temibili per la destrezza e la crudeltà. Tengono sotto scacco una città intera. E che città, appunto Londra. Sono talmente scaltre e abili che ancora a metà del secolo scorso sopravvivono e colpiscono con precisione certosina. Ma come agiscono? Beh, innanzitutto si ritrovano la mattina puntuali, senza aver bevuto, come abbiamo detto prima, e cosa fanno? Formano un piccolo gruppo, tre o quattro donne, e poi scelgono due figure importantissime, colei che distrae il malcapitato o la malcapitata e naturalmente un palo.
Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che si scrutava nella notte. Quando è passato davanti a lui un carabinier. Insomma un ghisa tricariva è un metronotte. Danca una piega e lui la fa, danca un plissé. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo perché era il sommeste. Così precisi come quelli della mascherpa, sono rimasti lì i suoi amici a vedere i carabinieri. han detto: ma come, brutta legia vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un autobotte, però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il palo nella banda dell'ortica, faceva il palo con passione e sentimento. Ci sono stati pugni, spari, grida e botte, fiammena via l'era già quasi mesti. Lui sempre fisso che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de not come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via, la gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via, ma poi borbotta perché ormai lei è un po' arrabbiata. Ed è arrabbiato con la banda dell'ortiga, perché lui dice: non si fa così a rubare. Dice: ma come, a me mi lascia qui di fuori, e loro, e loro, e sa signor qual è che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire, un po' per volta, a far così non finiamo più. Non a questi le proprio Laura de Ciula, io sono un pano, non un bamba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola, mi metto in proprio, così non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'ortiga, faceva il palo perché l'era il suo mestre. Faceva il palo nella banda dell'ortiga, faceva il palo perché l'era il suo mestre. Paramari mariba, paramari mariba, paramari mariba.
Anch'io il mio palo, Mauro Benzoni, che cura tutto e, a differenza di questo improbabile palo di Enzo Iannacci, non ne sbaglia uno. Ovviamente, a proposito di pali, uno così malmesso, le nostre 40 elefantesse non l'hanno mai trovato, altrimenti con il fischio che sarebbero arrivati agli anni 50. Ma vediamo un po' come agiscono, come colpiscono queste 40 elefantesse. Entrano in un negozio, allora, di maggior affluenza. Una pone domande, chiede informazioni su questo, su quel prodotto. Vi ricordo sempre che sono elegantemente vestite, sono insospettabili da questo punto di vista. Una controlla che nessuno arrivi o noti strani movimenti, e le altre accumulano sotto il mantello più roba e denaro possibile senza essere notate. Praticamente quando escono sono il doppio, ma questi ampi mantelli nascondono tutto. Ma non solo, altra strategia è quella di farsi assumere dalle famiglie della borghesia bene di Londra. Quindi diventano domestiche, cuoche, che con la mano lesta di un Lupin, o meglio, facciamo, visto che sono donne, facciamo Margot, tornano alle proprie case dopo il servizio con un bel bottino. Terzo ed ultimo sistema, che è anche il più subdolo: sono belle, sono graziose, sono gentili, sono ben vestite. Cosa fanno? Per strada puntano degli uomini, soprattutto di una certa età, soli, e con loro iniziano a chiacchierare, passeggiano fino a portarli in un vicolo buio e discosto. Lì lanciano un grido fingendo di essere state aggredite, e lì il malcapitato, per non essere accusato di molestie, consegna seduta stante denaro, gioielli o quanto ha in tasca. Non tutto però va sempre per il verso giusto. Per informazioni, citofonare Diamond, Alice Diamond, che già una che porta il nome di una pietra preziosa sembra quasi una predestinata per poi diventare una ladra a 5 stelle. Dicevo, nei quasi 80 anni delle 40 Elephants è forse la regina più famosa, quella che succede tra l'altro a Mary Kerr, che è colei che crea il codice della banda di cui abbiamo parlato in precedenza. 1,70 m circa, che per l'epoca è un'altezza non male, ed è anche molto appariscente. Lei nasce in una famiglia di ladri. Alice fin da piccola si dedica ai furti casalinghi come aiutante degli uomini impegnati nel colpo, cioè sostanzialmente papà e fratelli invece di portarla al parchetto la portano a casa a svaligiare le varie case dei dintorni. Negli anni di attività con le forti, Alice metterà in pratica proprio gli insegnamenti dei parenti. Una allieva modello, ecco, né più né meno. La sua vice è Maggie Hughes, un viso d'angelo, letteralmente innocente, che le vale infatti il nomignolo di Babyface. Insieme a loro c'è anche Ada McDonald, esperta contrabbandiera. A lei il compito di custodire la refurtiva. Di solito la tiene in casa, è casa che infatti diventa famosa come la grotta di Alibaba e i 40 ladroni. La triade accoglie ad un certo punto nella banda Mary Britton, una ladra abilissima, e tutto procede per il meglio, fino a quando... Mary non si innamora. Allora, non c'è niente di male perché sono ladre, non sono monache che hanno fatto voto di castità. Però Mary, il problema è che Mary si innamora e sposa un uomo comune, cioè uno che non è un ladro. Onta assoluta, la regola è infranta. Mary va espulsa e non solo, Alice va su tutte le furie, è uno scandalo e non è disposta a sopportare tutto ciò. E allora che cosa fa? Invia una delegazione per eliminare fisicamente il marito, ignaro di tutto. La rissa è violentissima, ne scaturisce veramente qualcosa di tremendo e oggi viene ricordata come la rivolta di Lambeth, quella che vale tra l'altro la rovina di Alice Diamond, arrestata, condannata a diversi anni di reclusione. Tutto questo in una Londra oscura, avvolta dalle tenebre, una Londra che sembra quasi la città di un supereroe dal nero mantello. È il 1939 quando su Detective Comics esce una storia lunga 6 pagine. Parla di un uomo pipistrello che impiega pochissimo, veramente pochissimo, a diventare, insieme ad un altro supereroe con un mantello che però arriva da un altro pianeta, il preferito dai suoi lettori. Tanto si racconta di Batman, di Bruce Wayne, di questo principe delle tenebre, affascinante perché... un uomo senza poteri derivati da chissà quale altro pianeta o incidente in laboratorio, e perché sulle sue spalle porta un mantello che non può lasciare indifferenti soprattutto gli appassionati di storia. Sì, perché quel mantello, gli appassionati di storia lo hanno visto bene, lo hanno visto su delle pagine ingiallite dove qualcuno ha scritto non da sinistra a destra ma da destra a sinistra, pagine che hanno secoli, preziose, vergate da un sognatore, cioè da un genio assoluto capace di dedicarsi alle arti con egual successo. Sui documenti con i quali si presenta alle corti più importanti e ricche del tempo, questo genio scrive musico, ma in realtà è pittore, scrittore, inventore, architetto, astronomo, anatomista, scultore, ingegnere. Mauro, sei capito che sto parlando di Leonardo da Vinci? Penso di sì, Batman naturalmente ha un aiutante che è Robin, e anche chi disegna Batman per la prima volta ha un assistente. Bob Kane mostra per la prima volta il suo disegno a Bill Finger. Il suo Batman è appeso ad un filo, proprio come un pipistrello, ha una maschera, ha dei collan rossi, cioè inguardabile, pensate, il primo aveva i collan rossi, e due ali da pipistrello rigide. L'assistente coglie troppe similitudini però con Superman, così suggerisce un look total black, un cappuccio con due minuscole orecchie al posto della maschera, e propone anche di ammorbidire quelle rigide ali uguali a quelle di Leonardo da Vinci, come trasformandolo in un mantello ispirato sempre naturalmente ai disegni di Leonardo. Quel mantello enorme che, aperto, diventa la perfetta replica della macchina volante del genio toscano. Batman e Leonardo, due uomini in cui potersi immedesimare, sognare di essere magari come loro, con i loro gadget incredibili, le loro debolezze, ma umanissimi nel fare qualcosa per i propri simili. We'll be right back. Hai capito, anche gli R.E.M. ogni tanto fanno delle cover. Questa è del 1986, Superman, una cover di un pezzo dei The Click del 69. Ma noi stiamo parlando di Batman e di mantelli. Batman col suo nero mantello che combatte e sconfigge diversi avversari, ma che deve guardarsi anche dalla popolarità dell'altro paladino della giustizia. Ha 6 anni in più di lui, più o meno. Arriva da un altro pianeta che si chiama Krypton, letteralmente luogo non conosciuto dal greco. E il suo vero nome è Kal-El. E i suoi ideatori pescano dall'antico ebraico e dalla mitologia, perché arriva da un altro pianeta, ma è mortale, proprio come gli uomini, esattamente come gli eroi biblici. Ha ovviamente un mantello, perché il mantello crea mistero, dà prestigio, come per gli antichi cavalieri, permette di nascondersi, chiedete a Harry Potter o andate nelle terre di Oz, ma soprattutto regala ai disegni quel dinamismo che i disegnatori cercano ogni qualvolta l'eroe vola rapido da un punto all'altro della città che sta salvando. E la S sul petto? Dovete sapere che non è proprio una S, noi la interpretiamo così, non è l'iniziale di Superman, di Clark Kent, che diventa poi Superman ogni qualvolta indossa i mutandoni e il mantello, tra l'altro costume liberamente ispirato al mondo circense, ma dirlo smonta un po' l'epica dell'eroe bello, forte e senza macchia. Beh, comunque quella che noi consideriamo una S, altro non è che lo stemma della famiglia di Kal-El. Quel logo significa, nella lingua di Krypton, speranza. E noi speriamo che questa puntata di Mille Storie vi sia piaciuto. Non è speranza, è realtà, invece, che tra poco ci sarà Paolo Accorrent con il notiziario in lingua facile, e non è speranza, ma è realtà, che subito dopo arriverà Antonio Bolzani con Controcorrente.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur.